www.radiocronica.com. L'edonismo della voglia di apparire ed affermarsi ad ogni costo, decennio di apparenza e poca sostanza. La competizione diventa elemento dominante anche nel settore del lavoro, soprattutto tra uomini e donne. E infatti eccelle così la donna in carriera, bella ed efficiente, che diventa l'espressione tipica di quella femminilità. E gli anni sono del consumismo, questi anni 80. Quindi,
sì.
Benvenuti The Walking Time. Come avete potuto notare, si parlerà degli anni 80.
Ma infatti, se non me ne siete accorti, siamo giunti negli anni, nei bellissimi anni 80. Anni che comunque sono un po' pesanti, ma allo stesso tempo piacevoli, soprattutto musicalmente parlando. Siamo andate veramente in crisi per fare una scaletta che diciamo soddisfacesse un po' tutte le richieste. Ovviamente siamo Lucia e Deborah, ci siamo dimenticate di presentarci, comparella.
Ma non c'è più bisogno di presentarci, tanto i nostri radioascoltatori collegati su www.radiofonica.com ormai ci conoscono benissimo.
Eh sì, ormai siamo pieni di fan. Tra l'altro ringraziamo questi 10 like nuovi che sono arrivati sulla nostra pagina, mi è arrivata la notifica. Ci sono 10 like su Walking Time, ma grazie mille.
Ovviamente metteteni in tanti altri, perché
sì,
altrimenti
infatti,
noi
altrimenti resta
ci arrabbiamo.
Solo page, noi vogliamo invece c'è la fan page, altrimenti non ha
che
senso.
È un'altra cosa,
è un'altra storia.
Bene bene, allora io direi
di entrare direttamente come al solito nell'atmosfera del periodo, quindi ci annunci quello che io ho sempre diciamo indicato come un ormone con la chitarra, perché io sono pazzamente innamorata di questo cantante e di questa band, e loro sono
i Police e questo è Devil Breath You Take.
Walk in Time, dai, sono veramente belli, belli e bello lui soprattutto. Infatti siamo state qua, no, ad elogiare il meraviglioso Sting.
Momenti vari di orgasmo da infatti questa parte dello studio.
Momenti ormonali. Ma lasciando stare questo, come al solito sapete che Lucia ha il compito, parlo in terza persona, ha il compito più noioso puntualmente della puntata. Quindi devo aprire la classica parentesi storica, gli anni 80 in Italia. Che cosa è successo? La volta scorsa ci siamo lasciati con i classici, diciamo, anni di piombo, quindi anni veramente molto pesanti, si parla di terrorismo, di brigate rosse, di attentati, e devo dire che purtroppo anche all'inizio degli anni 80 la situazione continua a non essere delle migliori. Andiamo a vedere, diciamo, più nel particolare che cosa è successo. Innanzitutto nel 1980, nota positiva, in Italia nasce l'USL, ovvero l'assistenza sanitaria gratuita, e ovviamente è stato un grandissimo passo in avanti per noi, altrimenti a quest'ora eravamo, no, nelle stesse condizioni dell'America, dove ogni giorno devi pregare che non ti venga niente. Oltre però all'assistenza sanitaria, ecco, effettivamente gli attentati delle Brigate Rosse continuano ad essere abbastanza pesanti e frequenti, anche quelli della prima linea, che, come avevo spiegato la volta scorsa, per l'appunto si tratta di un'organizzazione terroristica molto simile. Meno male che esistono i pentiti, infatti sempre nell'80 ritroviamo un tale Patrizio Peci, che infatti è stato il primo pentito delle Brigate Rosse, che collaborò appunto aiutandole, insomma, i carabinieri e le varie indagini a poterle approfondire. Ritroviamo anche uno dei tanti scandali del calcio scommesse, cari maschietti che siete qui presenti. A proposito, ringraziamo Degna la regia, Rossella che fa da assistente a Degna, e Luca Bianco che fa il ruolo della comparsa. La comparsa in radio poi è un ruolo fondamentale,
soprattutto in un programma che praticamente è solo audio.
Infatti, in un programma audio fare la comparsa visiva è un ruolo privilegiato, assolutamente. Complimenti a Luca Bianco, ti candideremo per l'Oscar. E ascolta, nel 1980 ritroviamo il primo scandalo, appunto, calcio scommesse, dove tantissime furono i giocatori e gli allenatori che si beccarono il carcere, le squalifiche, e la Lazio e il Milan quegli anni furono appunto retrocessi in Serie B. Quindi ecco come la storia si ripete, da lì a qualche anno poi ce lo ricordiamo, si è di nuovo verificato. E ritroviamo anche il delitto di Walter Tobagi, sempre fatto dalla prima linea, come annunciavo prima, quindi ecco, l'area continuava ad essere, diciamo, abbastanza pesante. E in più ritroviamo anche la famosa strage di Ustica, in poche parole un aereo con 81 passeggeri all'improvviso esplode, cioè non si sa che fine ha fatto, muoiono tutti quanti. Il presidente del consiglio, che allora era Cossiga, apre un'indagine ovviamente per mettere luce sull'accaduto, mai nessuno scoprirà in realtà la verità. Pare che però durante un programma televisivo, una telefonata tra l'altro fatta da un qualcuno, quindi anonima, diciamo, spifferò che l'aereo venne distrutto da un attacco da un missile che in quel momento vagava nello spazio, e poi si scoprì che molto probabilmente comunque diciamo il servizio militare italiano nascondeva la strage, forse perché anche responsabile di quello che è accaduto. Quindi insomma, strage di Ustica, pezzo di storia nera della nostra bella Italia che doveva essere ricordata. Oltre alla strage di Ustica ritroviamo però anche la famosissima esplosione della bomba nella stazione di Bologna, che provocò 85 persone morte e più di 200 feriti, e anche lì insomma si apre un'indagine
infinita
che infatti la ritroveremo poi di sicuro nelle prossime puntate, quindi negli anni successivi. Mentre, diciamo, nel nord Italia esplodevano, nel sud Italia si tremava, perché ahimè sempre nell'80 ritroviamo il terremoto più grande che praticamente abbiamo avuto. Basti pensare che con volse la Calabria, la Campania e la Basilicata, un po' come il Nepal di oggi. A proposito, solidarietà al Nepal.
Mandate il messaggino,
contribuite in qualsiasi modo. E a proposito di Nepal, ecco, anche da noi, nelle nostre zone, i morti furono più di 3.000 e più di 300.000 invece i feriti. Quindi ecco, terremoto che è passato alla storia. Concludo questa prima parte, questi primi 5 minuti di storia, con il 1981, dove ritroviamo l'attentato a Giovanni Paolo II, ve lo ricordate? Il famoso turco Ali Agca.
questi nomi incomprensibili.
Questi nomi strani, fatto sta che il tipo, ce lo ricordiamo, mentre Giovanni Paolo II era sulla sua bellissima papa mobile, lui si impazzisce e alla fine lui ha ricevuto anche il perdono da parte del papa, quindi ecco, altro pezzo di storia. E in conclusione ritroviamo la caduta del governo di Forlani, che è seguito da Spadolini, che per la prima volta dopo un bel po' di anni è stato il primo presidente del Consiglio a non essere della Democrazia Cristiana, non era della DC. Quindi ecco, situazione abbastanza pesante, come ho detto prima, e ancora non sapete praticamente niente, perché vedremo nei prossimi 5 minuti quello che accadrà.
Bene, allora facciamo un break musicale per stemperare un po' questa tensione. Allora ci andiamo ad ascoltare un pezzo di storia della musica italiana.
La dedichiamo a Danny. Io proporrei proprio...
Sì, la dedichiamo a Danny. Io tra l'altro la devo anche dedicare a Dileana, questa canzone, ecco, che ci sta ascoltando. Quindi Nada con Amore Disperato.
Come vestita quando entra il sassofono blu, ma si annoia appoggiata a uno specchio. Tra fanatici in pelle che la scrutano senza poesie. Sto perdendo, sto perdendo, sto perdendo, sto perdendo. Sto perdendo, sto perdendo, sto perdendo, sto perdendo tempo. Una sera incontrò un ragazzo gentile. Lui quella sera era un lampo e guardarlo era quasi uno show. E tornando, e tornando, e tornando, e tornando. E tornando, e tornando, e tornando, e tornando a casa. Lei ballerà tra le stelle accese e scoprirà, scoprirà. Quella volta le ho perse di vista. Disperata lo aspetta ogni sera il sassofono blu. Una notte da lupi le stavo piangendo. Quella notte il telefono strillò come un gallo. Sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando. Sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando lui. Sembra un angelo caduto dal cielo. Quando si incontrano toccarsi è proprio uno show. È tremando, è tremando, è tremando, è tremando. È tremando, è tremando, è tremando, è tremando forte. Stelle accese e scoprirà, scoprirà l'amore, l'amore disperato.
Ci sempre qui in onda su radiofonica.com, Walking Time, Lucia e Deborah, insomma la solita ralla che ogni mercoledì vi proponiamo. Detto ciò, possiamo appunto continuare con le perle
con la situazione disperata dell'Italia.
Con la situazione disperata, che infatti già la volta scorsa, quando abbiamo parlato dell'uccisione di Moro, abbiamo anche accennato al grande, no, pepino impastato. E infatti che cosa si verifica poi fondamentalmente durante gli anni 80 e a venire? Ecco, se fino alla fine degli anni 70 o al massimo in questo periodo abbiamo le Brigate Rosse o la Prima Linea, Invece da questo periodo in poi, per l'appunto, iniziano anche gli attentati fatti dalla mafia. Ed ecco che non è un caso che proprio nell'82 ritroviamo appunto l'uccisione del magistrato Carlo Alberto Dalla Chiesa, che si era appunto distinto proprio perché era contro il terrorismo. Sarà il primo di una lunghissima strage che sappiamo e che ovviamente non potremo fare altro che ricordare nel corso delle prossime puntate. La mafia uccideva Dalla Chiesa, invece nel nord Italia venivano assolti i responsabili dell'attentato di Brescia in Piazza della Loggia, che si era verificato nel 74, e anche di questo se n'era parlato. Quindi ecco come la burocrazia italiana poi fondamentalmente ha sempre avuto delle grandi problematiche, delle lacune e dei tempi così talmente lunghi che spesso non hanno portato puntualmente a niente, perché poi si giustificano con mancanza di prove. E ho capito che le prove non ci sono, però non, insomma, si ci arriva abbastanza facilmente. Vabbè, lasciando stare quelli che sono i miei pareri personali, saltiamo all'83, dove ritroviamo, al contrario invece dei responsabili dell'attentato di Brescia, invece in questo caso ritroviamo il processo fatto ai brigatisti che appunto uccisero Aldo Moro, e non a caso infatti 32 persone furono condannate all'ergastolo. Quindi ecco un pizzichetto di giustizia,
ogni tanto un po' di giustizia,
una pillola di giustizia ogni tanto arriva. In più ritroviamo anche le nuove elezioni che fanno di Bettino Craxi il presidente del Consiglio, e qui un applauso a Bettino, che ci ha rovinato fondamentalmente, ha preparato veramente la base per la rovina italiana. Tentativo che lui già aveva fatto, infatti la settimana scorsa ne avevo parlato, il presidente della Repubblica Pertini gli aveva dato la possibilità di salire a capo, diciamo, del Partito Democristiano. La cosa non fu accettata dall'intero Parlamento, però ecco che alla fine Bettino, il caro Bettino, la sua scalata l'ha raggiunta. Nell'84, tra l'altro, infatti, Craxi firma il nuovo concordato con la Santa Sede insieme al cardinale Casaroli. Non vorrei fare una figuraccia, ma se non sbaglio questo è il primo concordato con la Chiesa dopo i famosi patti, insomma, fatti con Mussolini, perciò insomma un evento abbastanza importante, dove per l'appunto veniva abolito il principio della religione di Stato e la libertà di opzione e di scelta per quanto riguarda l'insegnamento nella scuola. Cosa
quindi
che,
tutti
sinceramente,
tutti tipo nei corridoi durante l'ora di religione praticamente
diventava,
sì, un
però
po' così.
In realtà, ecco, se è stato abolito il principio della religione di Stato, perché continuate a rompere le scatole quando qualcuno vuole togliere il crocifisso dalle aule? Punto di domanda. E soprattutto perché la religione fino a qualche tempo fa è stata materia obbligatoria, quindi insomma i soliti dubbi all'italiana. Sempre nell'84, ahimè, ritroviamo anche la morte del compagno Enrico Berlinguer, e in più il pentito di mafia Buscetta, nome abbastanza conosciuto, permette, non a caso, visto che prima parlavo appunto degli attentati per opera della mafia, grazie alle sue, diciamo, confessioni, si mandò un'ordinanza con 366 ordini di cattura e si fece praticamente una ricostruzione di 10 anni di attività mafiosa che in Italia appunto si era allargata tantissimo. Basta pensare a questi primi arresti, quasi 400 persone, e da qui, insomma, non vorrei molto ampliare, ma ritroviamo anche famosi collegamenti appunto stato mafia. Ne abbiamo parlato già la volta scorsa proprio con Moro e con Peppino Impastato. Vado in chiusura, e sempre nell'84 ritroviamo anche l'attentato fatto sul treno Napoli-Milano, e in questo caso infatti i morti furono 15, più di 150 furono i feriti, e molto probabilmente anche questo attentato appunto venne fatto ad opera della mafia. Quindi ecco, erano veramente periodi di alto terrorismo, di alto terrore più che altro, perché abbiamo le Brigate Rosse da un lato con la prima linea, la mafia dall'altro, e in più anche gli esponenti di estrema destra che sono stati poi alla fine, diciamo, i responsabili dell'attentato della stazione di Bologna. Quindi veramente ogni fazione politica e non era in grande pericolo, così come la popolazione, purtroppo.
Molto bene, molto bene. E mentre insomma la mafia uccideva e continua ad uccidere, purtroppo, noi ci andiamo ad ascoltare i Survivor con Eye of the Tiger. diventati tutti rochi dopo aver ascoltato questo bellissimo ed energico pezzo.
Cioè, attenzione, un pezzo che vi arriva un pugno
fortissimo. Attenzione ai pugni. E intanto, allora, adesso siamo arrivati a quella che è la parentesi musicale. Quindi si è parlato tanto di storia, adesso si passa alla musica degli anni Ottanta, che è vastissima, varissima, e io ho davvero avuto molta difficoltà a selezionare, insomma, gli artisti di cui parlare oggi. Ma iniziamo da un grande, un grandissimo, uno che diceva che la conoscenza non è fatta solo di biblioteche piene di carta e inchiostro, ma è fatta anche dei volumi di conoscenza che sono scritti nel cuore degli uomini, modellati sull'animo umano e incisi nella psiche di tutti noi.
Ma certo che oggi sei veramente poetica.
Hai visto? Sto parlando di Michael Jackson, considerato The King of Pop. È entrato nel Guinness dei primati per essere l'artista di maggior successo di tutti i tempi, con oltre 1 miliardo di dischi venduti. La sua carriera inizia a 5 anni, cioè a soli 5 anni, con i Jackson 5, cioè col gruppo di famiglia, e diciamo ha fatto 45 anni di storia della musica internazionale. Cantautore, ballerino e coreografo, i suoi video musicali trasformano il modo di concepire la musica, perché infatti i primi video che venivano passati da MTV all'epoca erano proprio quelli di Michael Jackson. Nel 1972 fa il primo album da solista a soli 13 anni, l'album era Got to Be There, seguito poi da Ben, da Music and Me e da Forever e Michael nel 1975. Tutti prodotti con la Motown, che era l'etichetta discografica. Nel 78 produce Off the Wall, che diventa il primo album della storia a piazzare in classifica 4 singoli e rimane per 48 settimane nella top 10 della Billboard 200. Vendute sono state 20 milioni di copie, cioè già era partito col botto.
Delle somme sempre molto ridotte.
E infatti sì, nell'82 esce il famosissimo album Thriller, che divenne il suo più grande successo commerciale. Fu il primo album della storia a piazzare 7 singoli nella top 10 dell'epoca. Quindi praticamente non si andava ad ascoltare la top 10, 7 singoli erano di Michael Jackson.
Della serie proprio. O mi ascolti.
Pensa che vendette 110 milioni di copie e ricevette all'epoca 8 Grammy Awards solo per quest'album. Il 25 marzo del 1983, quindi giusto un anno dopo, raggiunge il picco della sua fama. Infatti quella sera, che si esibiva in un live a Londra, era un live celebrativo dei 25 anni dell'etichetta Motown, che era l'etichetta che aveva lanciati, e lui parte, diciamo, parte la canzone Billie Jean, lui esce, si presenta con questa giacca nera scintillante, il cappello, il guanto bianco, e inizia a ballare su Billie Jean, appunto. Quella sera però lancia per la prima volta il moonwalk, quello che diventerà la sua mossa, insomma, di ballo, che l'ha identificato nella storia. Questo evento fu seguito da 47 milioni di spettatori, appunto, statunitensi. Cifre che non si vedevano, insomma, dalle esibizioni di Elvis Presley. Il 14 maggio del 94 riceve da Ronald Reagan in persona un premio, viene invitato alla Casa Bianca, riceve questo premio per il sostegno dato agli enti benefici contro la droga e l'alcol, perché appunto Michael Jackson ha contribuito molto a livello di beneficenza durante la sua vita. E infatti nel 1985 scrive la famosissima We Are the World per raccogliere i fondi contro la fame nell'Africa orientale. Questo è stato uno dei singoli più venduti al mondo, a livello proprio storico, sono stati venduti 18 milioni di copie. Nell'86 gli viene diagnosticata la vitiligine e infatti da lì agli anni successivi appare sempre più bianco, non per una questione di chirurgia estetica come molti hanno sostenuto, ma lo sbiancamento era appunto dovuto alla malattia. E nel 93 viene per la prima volta accusato di molestie sessuali. Adesso non sto qui ad elencare tutta la trafila che ci fu su queste vicende, che purtroppo lo rovinarono anche quella che era la sua immagine, ma alla fine, cioè nel 2005, venne poi assolto totalmente dai 10 capi d'accusa che gli erano stati fatti proprio per molestie sessuali, perché molte delle persone avevano inventato tutto per avere, insomma, per estorcergli dei soldi. Il 25 giugno 2009, anzi in realtà il 24, diciamo, notte, ebbe un malore, si trovava a Los Angeles, e chiamò il famoso dottor Murray. che fu praticamente colui che l'ammazzò, in poche parole. E infatti si sentì male, poi è stato tutto molto, quella sera è stato tutto molto sospetto,
un po' un casino,
cioè andò, sì, ebbe questo malore, però non lo portarono subito in ospedale, lo portarono alle 12 del giorno dopo, quindi del 25 giugno, ma alle 14:26 appunto viene dichiarato morto. L'autopsia infatti stabilì che la sua morte avvenne per una somministrazione eccessiva di propofol che gli era stato dato proprio dal dottor Murray.
Sì, infatti ce lo ricordiamo tutti. Noi non possiamo fare a meno, diciamo, di ascoltarcelo. E quindi questo è Michael Jackson con la bellissima Thriller.
C'era Michael Jackson Jackson che insomma conquistava le folle, e da questa parte del mondo, quindi nella nostra bella Italia, c'era un altro grande, un grande cantautore, compositore e regista. Sto parlando di Francuzzo Battiato, considerato tra le personalità più importanti e influenti del panorama cantautorale italiano. Siete sempre confrontato con vari stili musicali, combinandoli tra loro con un approccio molto originale ed elettronico. Numerose sono le sue collaborazioni nella sua carriera, con Gabber per esempio la ricordiamo, con Caterina Caselli e tanti altri. Negli anni 70 si dedica completamente alla musica sperimentale, pubblicando alcuni album che però non ricevettero un grande consenso all'epoca. Nel 79 decide così di tornare alla canzone, senza però dimenticare quella che è stata la fascinazione verso gli echi della musica orientale, e infatti nello stesso anno registra il famosissimo L'era del cinghiale bianco, un'opera fatta di suggestioni esotiche, riferimenti letterari e giochi linguistici. Sempre nel 1980 pubblica il suo LP Patriots, della quale si ricorda ovviamente il bellissimo pezzo Up Patriots to Earth, che tra l'altro è stata rifatta da poco dai Subsonica
insieme a lui.
Esatto, quindi hanno collaborato. L'ondata musicale promossa dall'artista riuscì comunque a ricodificare quella che era la grammatica musicale italiana in quel periodo. Infatti lui si distingueva tra tutti quelli che erano i cantautori. Nel 1981 pubblica l'album La voce del padrone, che era un disco che si scostava dagli altri, era molto più colto, molto più raffinato e molto cantabile. Aveva pezzi come per esempio Cucurù Cucù, Bandiera Bianca, Centro di Gravità Permanente, che rimangono dei pezzi che tutt'oggi fanno il panico. Nel 1982 pubblica L'Arca di Noè, che in poche settimane vende 550.000 copie e fu il disco più venduto dell'anno, quello che conteneva la famosissima Voglio vederti danzare. Nel 1983 pubblica Orizzonti perduti, un album diciamo più elettronico rispetto a quelli di prima, e nel 1989 viene chiamato da Papa Giovanni Paolo II ad esibirsi in Vaticano, diventando così il primo cantante di musica leggera a fare un concerto a Città del Vaticano, proprio sotto invito del Papa. Quindi pensa un po'. Nel 96 pubblica L'imboscata, che ottiene anche un enorme successo, e la canzone simbolo diventa La cura, che è considerata da moltissimi critici proprio in tutto il mondo una delle composizioni d'amore più belle mai fatte. Infatti il pezzo ottiene anche il disco di platino con più di 300.000 copie vendute. Fece anche tantissimi altri album che non sto qui ad elencare, parliamo soltanto degli ultimi usciti. Nel 2012 esce Apriti Sesamo, con 30.000 copie vendute, che si aggiudica il disco d'oro, e l'ultimo lavoro risale proprio al 2014. Si chiama Joe Pettis Experimental Group, che è un esperimento, un tour live di musica elettronica, dove lui praticamente sale sul palco armato di sintetizzatore, tastiere e pianoforte, e lo stesso diciamo album viene poi pubblicato proprio il 14 settembre del 2014. Possiamo solo ricordare la sua caduta di qualche mese fa, sì. Proprio stava lì per compiere 70 anni e è caduto dal palco. Quindi...
Sì, vabbè, infatti ormai i suoi annetti ce l'ha il caro Francuzzo, come l'hai chiamato tu. Però ecco, è bello innanzitutto vedere come nel corso della Walking Time siamo partite dagli anni 20 e ci sembrava tutto così lontano
dal nostro amico, te lo ricordi?
Natalino 8, che noi salutiamo perché di
sempre
sicuro ci sta ascoltando dall'oltretomba. Oltretomba, è morto.
Penso di sì.
Penso proprio di sì. Aveva 60 anni già negli anni 20, quindi.
Insomma, a meno che non è Highlander.
Era allora. Vabbè, lasciando stare questo, ci sembrava tutto così distante, così distaccato. Adesso invece parliamo di autori, cantanti che continuano a pubblicare dischi, che ce li ricordiamo, che li conosciamo. E altra cosa positiva, se fino a qualche tempo fa non facevamo altro che dire: oddio, la musica straniera era la più bella, mentre in Italia c'era Orietta Berti, adesso invece già dalla scorsa puntata con De André vediamo come in realtà anche l'Italia ha sfoggiato tantissimi talenti. Infatti noi non possiamo fare altro che ascoltare il grande maestro Franco Battiato, e questa è Il Centro di Gravità Permanente.
Con un cappello, un ombrello di casa. come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori della dinastia dei Ming. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di
di Radiofonica si allietano con questa bellissima canzone perché tutti ballavamo con Centro di Gravità Permanente. Lasciamo Franco Battiato per ritornare al panorama internazionale di quell'epoca con i Depeche Mode.
Boom!
Boom! Brand britannica formatasi appunto nel 1980, la loro fama si è protratta negli anni, devo dire, avendoli visti.
Soprattutto quella del cantante, è una bella
cantante,
forma,
ma anche
fine.
Il chitarrista, non scherzo.
Anche il chitarrista ha una bella forma.
Negli anni, attraverso appunto questa proficua carriera trentennale, hanno spaziato dal pop rock alla new wave, alla dance alternativa fino al synth pop. Pensa che Rolling Stone li ha definiti la quintessenza della musica elettronica degli anni Ottanta. I cari Depeche Mode hanno venduto complessivamente oltre 100 milioni di album in tutta la loro carriera e esordiscono appunto con l'album Photographic, dopodiché pubblicano i singoli Dreaming of Me e New Life, e il 5 ottobre del 1981 esce Speak and Spell, che contiene brani come per esempio Puppets o Just Can't Get Enough. Nel 1982 esce A Broken Frame e devo dire che dall'82 fino all'85 circa iniziano a sformare un album all'anno praticamente, quindi questa è la prima fase della loro carriera, che dura comunque, si conclude nel 1985 con la raccolta dei singles 81-85. Dopodiché nell'87 esce Music for the Masses e nel 90 esce un album che è rimasto appunto anche nella storia, era Violator, uno dei dischi più apprezzati, che contiene la famosissima Enjoy the Silence, ma anche l'intramontabile Personal Jesus, che ancora oggi tutti noi balliamo in realtà. Nel 1993, durante la tappa di New Orleans, Dave Gahan ha un infarto dovuto a un'overdose di eroina, perché il tizio si faceva un pochino. La supera però, e viene rianimato. La supera, la supera talmente bene che insomma nel 25 marzo la supera talmente bene che oltre a rifarsela poi il 25 marzo del 2013 pubblica l'ultimo album Delta Machine, che è un album fighissimo, tra l'altro ascoltatevi. Inizia il Delta Machine Tour che fa trappo due volte in Italia, una volta allo stadio di San Siro a Milano e poi allo stadio Olimpico di Roma con davanti a 56.000 spettatori, anzi 56.007, quei 7 sono importanti, e niente, io li ho visti, quindi ecco, ve li consiglio vivamente.
E io già appunto stavo dicendo, io dov'ero in quel momento, poi ho guardato la data, il 2013, e di sicuro ero qui circondata da libri ed esami, e la cosa mi rende veramente molto triste, però dai, lasciamo stare la mia tristezza, ci andiamo ad ascoltare Depeche Mode con Just Can't Get No. Danny, la sua presenza è fatta apposta per poterlo insultare, in modo tale che tutti quanti possiamo un po' sfogare,
povero Danny,
diciamo,
povero
le energie negative.
L'Isis l'aveva rapito, ricordiamo, l'abbiamo riportato qui, abbiamo pagato un riscatto.
Avete, poverino. Perché io invece l'ho consegnato proprio all'Isis. Ma a proposito di Isis o comunque di stragi mondiali, se Deborah vi ha parlato con gran piacere di Franco Battiato, Michael Jackson e Depeche Mode, la sottoscritta deve ritornare al pippone storico. E mi dispiace, lo devo fare. E che cosa succede? Nel 1980 scoppia la guerra che anche noi, giovani ragazze del 2000 la ricordiamo, ovvero lo scontro tra l'Iraq e l'Iran per il controllo delle zone petrolifere, in questo caso in particolare per quelle di Bassora. Quindi ecco, purtroppo guerre su guerre, anzi ci tengo a dire che in realtà la parte storica del mondo io non l'ho ampliata molto, proprio perché è troppo piena di guerre, ne ritroviamo di tantissime ovunque e per qualsiasi motivo, veramente scoppiavano
anche per i più
guerre
futili,
di ogni genere. Sì, alla fine poi come sfondo c'erano i soliti problemi, so che sembra brutto dirlo, però dopo 40 puntate dove parliamo di scontri, cioè, e mi rendo conto che effettivamente i motivi sono sempre gli stessi, quindi cause soprattutto economiche o al massimo quando si richiedono maggiori diritti civili e di conseguenza il potere li sopprime. Quindi ecco, non mi voglio dilungare molto su questo. Sempre negli anni Ottanta, comunque in America abbiamo anche un altro presidente, ovvero Reagan, e in più a Mosca si svolgono le 19esime Olimpiadi, che io le voglio ricordare più che altro per chi, come la sottoscritta, durante le vacanze di Pasqua appena trascorse hanno visto su Rai 1 il film dedicato a Mennea, il corridore insomma italiano, che tra l'altro ha raggiunto altissimi livelli, Guinness dei primati, eccetera eccetera. E in una parte proprio del film si parla proprio del fatto di come in quell'anno gli atleti italiani non potevano partecipare alle Olimpiadi di Mosca, proprio perché così facendo, diciamo, la dico in modo povero e di sicuro non sarà neanche corretto, si tradiva l'America, non si poteva andare a giocare. Quindi tu appunto vedi tutti gli atleti che non fanno altro che richiedere domande su domande, perché quello è il loro dovere, fare gli atleti, perché non poter partecipare ad una manifestazione di pace solo ed esclusivamente perché la sede è Mosca. I problemi furono tantissimi, alla fine molti ebbero comunque, lo stesso Mennea, la possibilità di partecipare, però ecco, non dimentichiamo che continuano ad essere anni pesanti, l'89 ancora non è arrivato e in Germania continuiamo ad avere il muro di Berlino che divide appunto le due Germanie, quindi situazioni abbastanza pesanti. Nell'81 in Egitto invece muore, perché viene ucciso, il presidente Sadat, e viene eseguito da Mubarak, che penso sia il bisnonno di Ruby.
No, era il nipote.
Era il nipote del nonno di Ruby. Insomma, vado a sa che è lui, eccolo che sale sulla scena. Questa è la conferma di come noi ancora oggi siamo praticamente circondati da cadaveri.
Da come siamo fermi.
Cioè, questa è gente che doveva essere morta, ma da anni e anni, e invece continuiamo
ad
averla
congelata,
lì.
Ibernata.
Sì, si sono ibernati apposta.
Tutti ibernati.
E a proposito invece di notizie tristi, purtroppo, anzi questa qua la dedico purtroppo a Luca che conduce Zionet, nell'81 ritroviamo la morte di Bob Marley, quindi il più grande esponente della musica reggae e anche grande attivista per i diritti del popolo nero. Perciò voi la prossima volta che parlate di Zionet, di conseguenza ricordate noi di A Walk in Time, cioè altrimenti la par condicio non c'è. Sì, vabbè, dalla regia parlano contro di noi, comparello. Concludo.
La regia non ci vuole bene.
Concludo con il 1982, dove ritroviamo lo scoppio della guerra tra l'Inghilterra e Argentina. Anche qui la situazione è pesantissima, scontro che si verifica soprattutto in mare. Ovviamente l'Argentina perde, ti pare che ti metti contro l'Inghilterra. Ma la cosa più assurda è che alla fine dello scontro a Buenos Aires è stato ritrovato un cimitero di 400 desaparecidos, quindi in poche parole persone che erano scomparse e in realtà erano state uccise proprio perché erano contro il governo militare. Quindi altra pagina nera non solo per l'Argentina ma per, diciamo, il mondo intero, perché quando si verificano cose di questo genere c'è poco da scherzare.
E infatti, beh, dopo questa parentesi nera, voltiamo la carta, come si diceva la volta scorsa.
Ritorniamo a De André.
Torniamo in Italia con un altro grande di quell'epoca. Questo è un pezzo del 1981, lui è Claudio Baglioni e questa è Via.
Nella vita sulle mie ossa, sei più sincera quando dici una bugia,
sulla strada posa una luna affilata, tagliare fili che legano le stelle. Stringo al cuore una lattina vuota e scopro che hai lasciato le unghie sulla mia pelle. Finestrini aperte di schiettarmi di vento, la mia ruota incollata sulla striscia bianca della mezzeria.
Questa canzone bellissima che la dedico alla mia mammina, tra l'altro, anche perché mi portò a 5 anni a vedere per la prima volta Claudio Baglioni. Fu il mio primo concerto, no, avrò avuto 8-9 anni.
Adesso capisco molte cose.
Mio padre non poteva venire, quindi mia madre ha detto vieni con me a vedere Claudio Baglioni. Però è stato un concerto finissimo.
Se ti può consolare, invece mia madre mi ha portato al concerto di Massimo Ranieri.
Ma vedi, però sono due grandi della musica italiana, quindi alla fine vanno ricordati e celebrati.
Grazie mamme.
Grazie mammine, andiamo avanti parlando di cinema. Facciamo questa bella parentesi cinematografica. Abbiamo parlato di musica, di storia, eccetera eccetera. Il cinema di quegli anni è anche molto molto bello, perché nel 1980 parte appunto Un sacco bello. Esce questo film di Carlo Verdone, che esordisce come regista, sceneggiatore e attore protagonista. Nel film infatti interpreta sia tre protagonisti e sia tre personaggi secondari. Vinse un David speciale di Donatello, un Globo d'Oro e un Nastro d'Argento. Quindi insomma, bravo Carlo Verdone. Nel 1981 invece si parla di Ricomincio da tre, il debutto del grande maestro Massimo Troisi.
Come lo chiami tu tuo figlio?
Mio figlio Ugo, sicuramente Ugo. Allora, Ricomincio da tre, film stupendo, che mette in scena, diciamo, le doti di Massimo Troisi sia come attore ma anche come regista. Il film vinse due David di Donatello, sia come miglior film che come miglior attore, e fa il record di incassi in quell'anno. Pensa che ancora oggi detiene il record di maggior permanenza nelle sale cinematografiche, con più di 600 giorni di programmazione nei cinema. Quindi qualcosa di allucinante, cioè lo tenerò 2 anni, insomma. Nel 1982 era l'anno di Borotalco di Carlo Verdone, che era il terzo film dopo appunto Un sacco bello e Bianco rosso Verdone. E questi sono film indimenticabili, cioè che hanno segnato penso l'adolescenza di tutti noi. Il 1983 invece è l'anno di E.T. di Steven Spielberg, che diventa il film che ha incassato di più nella storia del cinema, superando Guerre Stellari, di cui avevamo già parlato la scorsa puntata. Il film è un film di fantascienza che però diverte, ma allo stesso tempo commuove tutto il mondo. Steven Spielberg infatti dice che E.T. rappresenta proprio se stesso, fondamentalmente. Sta al 24esimo posto della classifica dei miglior 100 film statunitensi. Ma lo stesso anno Sergio Leone completa la trilogia del tempo con C'era una volta in America.
Capolavoro.
Capolavoro, ne avevamo già appunto parlato ampiamente di Sergio Leone. Nel 1984 esce il bellissimo Non ci resta che piangere. La coppia Troisi-Benigni ha il maggior incasso dell'anno, al botteghino si contavano 15 miliardi di lire. Pensa che ho trovato questa curiosità: Benigni e Troisi hanno dichiarato in un'intervista all'epoca che la scena famosissima in cui passano la dogana, ok? Chi siete? Che fate? Dove andate?
Un fiorino.
È stata girata tantissime volte perché i due praticamente si crepavano delle risate e non riuscivano a recitarla per come era scritta nel copione. Così hanno dovuto rinunciare a recitarla per come era stata scritta ed è rimasta quella che noi oggi vediamo, che gli attori ridono a crepapelle per tutto il tempo. Cioè è nato da un errore.
No, ma infatti si vede che comunque la risata è spontanea. Dici o sono bravissimi a recitare o sono appunto
No, è che
spontanei.
Proprio non riuscivano a restare seri perché era talmente comica la situazione che era impossibile. Concludiamo con il 1985, è un grandissimo film. Sto parlando di Ritorno al futuro di Robert Zemeckis, cioè era il primo episodio della trilogia omonima, che è considerato un'icona degli anni Ottanta. Ha ricevuto il premio Oscar al miglior montaggio sonoro e il 27 ottobre 2010, in occasione del suo 25esimo anniversario, è stato riproposto per un solo giorno in tutte le sale cinematografiche.
E a proposito di Ritorno al futuro, non vorrei fare una gaffe, ma non possiamo fare altro che invitarvi su YouTube a cercare il video Dub Smash girato da Danny, o meglio, girato da Giacomo, dove Danny fa il protagonista proprio di Ritorno al futuro, quindi è una visualizzazione donata.
Anche Danny ha avuto i suoi 3 secondi di gloria nella vita, sì, adesso sì, sono sì. Finiti Danny, accontentati. Allora, noi ci andiamo ad ascoltare un altro pezzo, giusto?
Sì, facciamo... che lo annunci tu, perché altrimenti facciamo come Benigni e Troisi,
che non riescono ad andare avanti, mi sembra giusto.
No, vabbè, sono i Dire Straits con Tunnel of Love.
When it's been money for money. will it be? Money for muscle and another girl I dig, another hustle just to make it big. And walk away, walk away, oh, walk away, walk away. Your girl looks so pretty to me, like it always did. Oh, like the Spanish city to me, when we were kids. Your girl looks so pretty to me, just like it always.
Non ci siamo spostate, sempre sedute. A proposito, ci stiamo avvicinando al finale, così e te possiamo alzarci finalmente. Anche Luca la smette di lavorare, no? Si riposa un pochettino, perché il ruolo della comparsa è veramente pesante.
Sta addirittura girando la manopola della cassa per alzare e abbassare il volume, che mi sembra veramente una cosa, cioè...
Avrà un ulteriore rincaro nella busta paga per questo servizio.
Sì, poi ti paghiamo.
Sì, poi ti paghiamo. Detto nella sede dell'Adisu è poco credibile. È giunto il mio momento dove non faccio più il pippone storico, anzi mi dedico, diciamo, alle curiosità, alla letteratura e alle scoperte scientifiche. Che cosa succede nel 1980? Ritroviamo Bill Gates che realizza il primo linguaggio operativo per Macintosh, quindi ecco che la tecnologia va sempre avanti. Muore un poverino, mi è veramente dispiaciuto, muore Jean-Paul Sartre, quindi grande filosofo e pensatore di questo periodo. E in più ritroviamo anche la pubblicazione del Nome della Rosa del grande Umberto Eco, che tra l'altro ha raggiunto un successo immenso e rappresenta una delle pochissime opere italiane dopo la Divina Commedia ad essere stato veramente tradotto in tutte le lingue e in tutti i paesi del mondo. Ha raggiunto
in tutti i luoghi e in tutti i laghi.
Sì, come diceva, chi era?
Marco Carta.
Marco Carta.
Perché ah no,
no,
era
Valerio Scanu.
Valerio Scanu era, c'era
la regia. Informata.
Eh no, perché io ho capito, questi li confondo tutti, per me hanno tutti lo stesso nome e lo stesso cognome, quindi non... Cioè... Sì, infatti l'ascolto tutte le mattine, Valerio.
Comunque,
Scanu. Ciao,
insomma,
Valerio, che ci sta ascoltando.
Sì, un bacio a Valerio Scanu, che lui era quello
dalla Sardegna.
No, era Mario Carta il sardo, no Valerio Scanu.
Tutte e due sardi.
Ecco, quindi proprio tutti là nascono. Meno male che si autoisolano, stanno lì e via, non venite in Italia. Lasciando stare ciò, insomma, il Nome della Rosa ha avuto un grandissimo successo. Io ovviamente non posso fare altro che consigliare anche la visione del film, altrettanto bello, suggestivo. È un po' per chi ha paura, non lo vedete, ecco, perché c'è qualche scena un po' così.
Sì, è un po'. Ti mette un po' d'ansia.
Poi scoprire tutto,
un
che
po' di ansia.
Alla fine, arrivare alla fine e scoprire che.
No, non lo dire, non lo dire, non lo dire, non lo dire, perché magari qualcuno lo vuole vedere,
vero,
e quindi te lo dici e rovini il finale, ecco. Perciò andiamo avanti.
Ma tu sai che tutti muoiono.
Come
vabbè, nell'81 invece gli Stati Uniti spediscono il primo shuttle, che era anche capace di atterrare da solo, quindi vedi la tecnologia che diventa anche sempre più autonoma, tanto che ci ha reso anche a noi praticamente degli imbecilli, perché da soli non riusciamo a fare niente, visto che dipendiamo totalmente da questi aggeggi. E a proposito, infatti, sempre lo stesso anno l'IBM lancia anche il primo personal computer. Invece in Francia e ritroviamo il primo treno ad alta velocità, andava a più di 200 km all'ora e faceva la tratta Parigi-Lione. Nell'82 ritroviamo il grande e il maledetto Bukowski. A proposito, così salutiamo anche Fabio, visto che ne parla.
Ciao Fabio.
Ciao Fabio, che pubblica Storie di ordinaria follia, che forse è la sua opera più famosa, più conosciuta e più apprezzata dai lettori. Mentre invece in Germania veniva scritto Noi ragazzi dello zoo di Berlino. E diciamo, così facendo, io concludo questi primi 5 minuti di curiosità generali e di letteratura con un capolavoro, e anche in questo caso ovviamente consigliamo la visione del film.
Bene bene, allora noi facciamo un break musicale e ci andiamo ad ascoltare un altro grande dell'epoca,
a proposito di Zoo di Berlino.
A proposito di Berlino, torniamo nello zoo italiano e troviamo Vasco Rossi con Vita Spericolata.
Voglio una vita maleducata di quelle vite fatte, fatte così. Voglio una vita che se ne frega di tutto sì. Voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormo mai. Voglio una vita di quelle che non si sa mai. E poi ci troveremo come sta. Bere del whisky a Roxy Bar, forse non ci incontreremo mai, ognuno rincorrere il suo guai, ognuno col suo viaggio, ognuno diverso, ognuno in fondo perso dentro i fatti suoi. Voglio una vita spericolata, vita come quelle dei film. Voglio una vita esagerata, voglio una vita con vestiti vecchi. Voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormi mai.
Mentale, infatti stavamo ricordando di quella volta che lui si presentò a Sanremo ridotto
a cantare tipo. Coca-Cola, sì,
a cantare Coca-Cola, sì, con tutte quelle bollicine, fece una figura.
Gli hanno
veramente
fatto male le bollicine, in quel caso facevano male.
Fece una figuraccia, però ecco, con questo singolo lui restò per tantissime settimane, poi il primo, quindi a voglia, insomma, a proposito di Vasco Rossi, ne parleremo di sicuro. Ritorniamo invece alle curiosità, scoperte scientifiche e letteratura. Eravamo rimasti all'82, che cosa succede nell'83? viene isolato finalmente il virus dell'AIDS, quindi la ricerca medica che va avanti. La volta scorsa avevo appunto detto che l'AIDS rappresentava un po' un limite per la scienza, veniva indicato semplicemente come una terribile malattia, invece in questo caso la ricerca è andata avanti. Infatti la rivista francese Science ha dichiarato che ad averlo isolato fu Montagnier, uno scienziato ricercatore, e da qui quegli anni, diciamo, furono pieni di una diatriba che si sviluppò proprio tra due scienziati, ovvero lo stesso Montagnier e Roberto Gallo, che dichiarava invece di averlo isolato precedentemente lui nell'80, però poi alla fine, ecco, Montagnier vinse in tribunale. E in più ritroviamo anche un tale Fred Cohen, sentite, che inventa il primo virus per i computer. Quindi ha voglia che voi state lì a pulirli e no che si riscalda e no che questo e no che quello. I virus prima o poi arriveranno, sono fatti apposta.
Adesso sapete il nome,
sapete
esatto,
anche chi lo ha inventato. Cohen, quindi casomai... nell'83 era un ragazzo, quindi se era un ragazzo nell'83, a meno che non è morto da giovane, è ancora vivo, quindi lo potete contattare e in più
ed insultare.
E vi dirò di più, in realtà sai chi li fa i veri virus che adesso ci mandano proprio allo sbaraglio i nostri computer? Gli antivirus. Sono gli antivirus che a un certo punto, dopo un tot di mesi o massimo un anno di funzionamento, appunto loro avviano questi virus nel computer, quindi sei costretta poi ad effettuare la spesa o a cambiare il computer stesso, ed ecco che il consumismo prevale.
È un po' come quando ti fai il vaccino anti-influenzale, tanto l'influenza poi la ribecchi uguale,
sì,
perché
no,
già all'interno del vaccino c'è un batterio.
Certo, insomma, non ti ha immunizzata e ti stronca, la stessa cose per i poveri computer. E
solidarietà ai computer.
L'importante è che siamo consapevoli del fatto di essere tutti, diciamo, programmati da questo punto di vista. Quello che succede non è un errore, ma fidatevi, è stato programmato. Lasciando comunque stare sempre quelle che sono le mie polemiche personali, sai com'è, non sto parlando tanto dell'America in questo periodo, quindi con qualcuno, ho anche i tedeschi, non li ho nominati, quindi con qualcuno me la devo pur prendere. Nell'84 succede una cosa strana, che non ho capito se era una bella o una brutta notizia, sinceramente. Ho capito che si fa il trapianto, e meno male che si fa il trapianto, però perché mettere nel petto di una neonata appena nata, ovviamente neonata, il cuore di un babbuino? Non...
questo effettivamente è un bel dilemma.
Ho trovato questa notizia che nell'84 appunto è stato per la prima volta effettuato il trapianto di cuore di un babbuino messo nel cuore, nella,
ma la neonata,
cioè,
poi quando è cresciuta
è diventata una babbuina, avrà il culetto rosso.
Io vorrei un attimo,
ma anch'io, perché cioè ho pensato, se il DNA è praticamente ovunque, in un capello, in un piccolo strato di pelle, sarà di sicuro anche nella, cioè comunque nella struttura del muscolo, in questo caso del cuore, perciò se tu metti nel cuore, cioè nel corpo di una neonata, il cuore di un animale, e i DNA poi si devono unire in qualche modo, cioè deve succedere
non
qualcosa.
Non so quello che è successo, ma sono sicura che a questa bambina piacciono molto le banane, le noccioline. Su questo sicuramente non c'è dubbio. Possiamo adesso sorvolare su questi cuori da scimmia, andiamo avanti.
Io adesso non posso più continuare.
Ecco, adesso c'è la scena Troisi Benigni che si ripete.
Vabbè, di sicuro hanno creato un mostro. Comunque, sempre nell'84 ritroviamo anche il bellissimo, meraviglioso libro di Kundera, ovvero L'insostenibile leggerezza dell'essere, che poi tra l'altro è anche il suo capolavoro, o di sicuro l'opera più conosciuta. E in conclusione ricordo anche Margherita Yourcenar, che voi di sicuro non ve la ricordate, perché io parlo al vento in questa radio, lo so. La stessa scrittrice che scrisse Le memorie di Adriano, libro per me bellissimo e che vi consiglierò fino alla morte, però nell'84 invece pubblica Come l'acqua scorre. E con questo ho concluso.
Benissimo, grazie per questa bellissima parentesi, così anche un po' strana parentesi, diciamo, di scoperte scientifiche. Andiamo avanti e andiamo ad ascoltarci un pezzone.
Adesso di nuovo si balla,
Che tra l'altro sì, mi sa che è la colonna sonora di Vacanze di Natale 1999 o 2000, boh, non mi ricordo. Moonlight Shadow, Mike Oldfield.
Caught in the middle.
Shadow e una dentata di allegria qui su www.radiofonica.com. Siamo sempre noi e Walking Time. Siamo arrivati un po' alla fine di questa puntata, alla fine degli anni, insomma, dall'80 all'85 in questo caso. E adesso parliamo delle curiosità dell'epoca. Allora, nel 1980, così facciamo questa carrellata di curiosità varie ed eventuali, la Fiat mette in commercio la Panda, famosissima, mitica Panda. In televisione invece è l'anno del debutto ufficiale di Canale 5, quindi arriva così un po' di concorrenza per la Rai, che all'epoca c'era solo la Rai. Ebbene, bene, dopodiché sempre il 1980 è l'annata della moda western, quindi giacche, giubbotti sfrangiati, stivaloni.
Che schifo.
Sì, un po' grezzi, sinceramente. Poi l'8 dicembre del 1980 viene ucciso John Lennon nei pressi di Central Park con 5 colpi di pistola sparati da un pazzo, Merc David Chapman. E questo segna l'era un po' della fine dei Beatles. 1981 invece si apre il 29 luglio a Londra con un evento che rimane nella storia anche oggi, il matrimonio tra Carlo d'Inghilterra e Diana Spencer, che pensa costò 125 miliardi di dollari di sterline.
E pensare che poi la regina l'ha fatta ammazzare.
E pensa un po', infatti, povera Diana. Allora, sempre nel 1981 la Rai ammoderna il proprio look introducendo i 3 simboli geometrici che hanno identificato le 3 reti. Cioè, ve le ricordate? Prima della farfallina sì. Ci stava la sfera su Rai 1, il cubo su Rai 2 e la piramide su Rai 3. Quindi ecco, sempre in quell'anno nasce Quark, la rubrica culturale condotta da Piero Angela.
Mamma mia, era già vecchio?
Sto un pochino, secondo me anche lui è Highlander. E in America prendono il via le trasmissioni di MTV, la prima emittente musicale che sforna videoclip 24 ore su 24. Nel 1982 decolla il Made in Italy a livello di moda, infatti abbiamo nomi come del calibro di Armani, Valentino, Missoni e Crizia, che vestono insomma le più grandi star dell'epoca. Sempre nell'82 i mondiali di calcio in Spagna vengono vinti dalla nostra Italia, fra l'esultanza del presidente Pertini, le pirouette di Bruno Conti e l'urlo liberatorio di Tardelli. Sempre nell'82 nasce il Maurizio Costanzo Show.
Anche lui nato vecchio. Aveva anche il collo lui. Forse
aveva
tempi.
Il collo all'epoca, poi l'ha perso. Nell'83 la Fiat invece produce una nota utilitaria, la mitica Uno, ragazzi. Esplode anche il boom dei ristoranti cinesi, e per questo è molto felice il nostro Luca che ci
la
sta
comparsa.
Ascoltando, che si moltiplicano velocemente in quegli anni, persino nei piccoli centri.
Come i cinesi alla fine.
Come i cinesi, infatti. In televisione nasce Drive-In, programma di talenti comici dal quale poi escono Teo Teocoli ed Ezio Greggio. In quell'anno la Roma vince lo scudetto e nasce la magica Ferrari Testa Rossa, quindi è festa a casa Maranello. Nell'84 in Europa nasce praticamente quella che era la MTV europea, era Video Music. Muore il grande Edoardo De Filippo, e quindi parentesi brutta, negativa per l'Italia che perde una grande personalità. In televisione è l'anno della Piovra di Michele Placido, quindi pensate un po', mia madre aveva tutte le videocassette, la Piovra 2, 3, 4, 5, è arrivata forse alla Piovra 7 se non sbaglio, cioè non ti dico. Nel 1985, per concludere, vediamo che l'anno è caratterizzato da uno degli inverni più rigidi degli ultimi anni, infatti si sciava nel centro di Roma, si andava in slitta a Milano e si pattinava a Firenze sull'Arno ghiacciato. Pensate un po' quanto caspita di freddo faceva. E la Y10 viene inventata proprio in quell'anno e diventa l'auto dell'anno in Italia, questa piccola utilitaria che noi
quella che per noi oggi
benissimo.
È la Ego, la Smart,
infatti era la Y10 all'epoca. Sempre nell'85 viene ritrovato sul fondo dell'oceano il Titanic, che era affondato 73 anni prima con un tesoro di circa 11 miliardi di dollari in gioielli e quant'altro. In contemporanea a Londra e Filadelfia si svolge il Live Aid, che era questo mega concerto a favore dell'Africa con 140 paesi collegati in mondovisione, 1,5 miliardi di telespettatori e 100 miliardi di incasso. E proprio qui, appunto, dicevamo prima, veniva cantata la famosissima We Are The World da da Michael Jackson. Per concludere, sempre nell'85 in televisione si assiste al trionfo del programma Quelli della Notte con Renzo Arbore.
È bellissimo con la sua orchestra, veramente bellissimo. Bene, noi invece adesso ci andiamo ad ascoltare quell'orbo, perché io sono convinta che lui in realtà non può vederci, perché è veramente impossibile. Mi ricorda tantissimo Brock dei Pokémon. Sto parlando di Eros Ramazzotti e questa è Terra Promessa.
Siamo i ragazzi di oggi, pensiamo sempre all'America, guardiamo lontano, troppo lontano. Viaggiare è la nostra passione, incontrare nuova gente, provare nuove emozioni e stare amici di tutti.
Terra Promessa del 1984 con un ventenne Eros Ramazzotti che si esibiva sul palcoscenico del Festival di Sanremo. Quindi pensate un po' quanto tempo è passato.
Infatti anche lui adesso ha i suoi bell'annetti. Noi più che altro l'abbiamo sfumata, perché altrimenti Eros Ramazzotti prendeva possesso della nostra anima, sì. Quindi saremmo stati per tutta la vita a cantare questa cosa brutta
che però la sappiamo tutti,
la sappiamo,
cioè.
Tutti, però ci siamo ribellati. Quindi abbiamo detto no, Eros, stai lì a contemplare
non
la tua miscela, non prende, no, io l'anima non la vendo così, ecco. Facilmente. Bene,
allora,
siamo giunti alla fine di questo appuntamento. Devo dire che è stato discreto, spero che lo sia stato anche per i nostri radioascoltatori.
Sì, infatti noi speriamo insomma di avervi divertito, di avervi rallegrato questo pomeriggio. Vi diamo appuntamento come sempre a mercoledì prossimo, sempre stessa ora, stesso posto qui su www.radiofonico.com.
Stesso bar da Michele.
Stesso bar. E quindi insomma gli anni dopo si parla, cioè dall'85 al 90,
noi,
quindi sono degli anni.
Noi ci stiamo incasinando, perché più andiamo avanti
e più diventa difficile
anni,
fare una cerchia.
Più diventa veramente sì, perché c'è così tanto materiale musicale, cinematografico, letterario, storico, che veramente cerchiamo di fare il possibile. Ma come abbiamo detto più volte, noi non vogliamo fare una presentazione, diciamo, cronologica dei fatti, ma darvi lo spunto per poi andare ad ampliare delle ricerche vostre personali, se siete curiosi. Insomma, altrimenti.
Altrimenti vi accontentate di quello che noi vi diciamo. In ogni caso io direi che è il tuo momento,
e
Lucia.
Questo è il mio momento che io ho tanto aspettato. Anzi, questa canzone te la dedico, perché cari radioascoltatori, dovete sapere che negli anni 80 sono nate tantissime cose, come avete ascoltato, ma non abbiamo detto forse la più importante, quella che metteva gioia ai bambini, che poi forse li ha fatti crescere un po' stupidotti, però era comunque divertente.
Ci ha fatto crescere un po' stupidotti,
bello,
forse
io me ne ero molta. Sto parlando di Cristina D'Avena, che nell'82, se non sbaglio, sì, presentava la canzone dei Puffi. Ed è, questa è tutta per te.
Pezzo di storia, insomma.
Pezzo di storia, che della... noi ce lo andiamo ad ascoltare in conclusione di questo appuntamento. Vi ovviamente consigliamo la pagina di A Walk in Time, Facebook, ma anche il sito radiofonica.com. E niente, ci...
vi salutiamo e ci risentiamo, diciamo, risintonizzatevi mercoledì prossimo, stesso posto, stessa ora.
Grazie a Danny, a Luca e a Rossella.
Ciao!
Ma hanno anche dei nemici, Gargamella il mago e il suo gatto Birba.
Maledetti Puffi, vi avrò e vi ridurrò in fune.
Ma i Puffi hanno già 300 volte più scacciato questi qua, lontan dalla città. Bontà!